Allora, leggiamo questa mattina il capitolo 13 del profeta Osea, in pagina 897 per questa versione. Gentilmente un volontario.
Quando Efraim parlava, incuteva spavento. Egli si era innalzato in Israele, ma quando si rese colpevole con il servire a Baal, morì. Ora continuano a peccare, si fanno con il loro argento delle immagini fuse, idoli di loro invenzione, che sono tutti opera d'artefici. Di loro si dice, scannano uomini, baciano vitelli. Perciò saranno come la nuvola del mattino, come la rugiada del mattino che presto scompare, come la pula che il vento porta via dall'aia, come il fumo che esce dalla finestra. Eppure io sono il Signore, il tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Tu non devi riconoscere altro Dio all'infuori di me. All'infuori di me non c'è altro Salvatore. Io ti conobbi nel deserto, nel paese della grande aridità. Quando avevano pastura, si saziavano, quando erano sazi il loro cuore si inorgogliva, perciò mi dimenticarono, perciò sono diventato per loro come un leone, li spierò sulla strada come un leopardo, li affronterò come un'orsa priva dei suoi piccini e squarcerò l'involucro del loro cuore, li divorerò come una leonessa, le belve dei campi li sbraneranno. È la tua perdizione, Israele, l'essere contro di me, contro il tuo aiuto. Dove dunque il tuo re? Ti salvi egli in tutte le tue città? Dove sono i tuoi giudici dei quali dicevi, dammi un re dei capi? Io ti do un re nella mia ira e te lo riprendo nel mio furore. L'iniquità di Efraim è legata in fascio, il suo peccato è tenuto in serbo, dolori come quelli di donna che partorisce verranno per lui. Egli è un figlio non saggio, poiché quando è giunto il momento non si presenta per nascere. Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, li salverei dalla morte. Sarei la tua peste, o morte, sarei la tua distruzione, o soggiorno dei morti. Ma il loro pentimento è nascosto ai miei occhi. Egli sia pure fertile tra i suoi fratelli. Il vento orientale verrà, il vento del Signore che sale nel deserto. Le tue sorgenti saranno essiccate, le tue fonti prosciugate. Il nemico porterà via il tesoro di tutti i tuoi oggetti preziosi. Samaria sarà punita per la sua colpa, perché si è ribellata al suo Dio. Cadranno di spada, i loro bambini saranno schiacciati, le loro donne incinte saranno sventrate.
Mi fermerei a leggere alcune cose. Normalmente il Signore qui sta parlando al suo popolo, col quale egli lo riconosce come popolo, ma è costretto, come vediamo, quindi, a parlare a quelli che lui riconosce come suoi. Per cui poi conosciamo tutta la storia della parola del Signore, che tende, dice che lui corregge quelli che egli ama. Eppure a un certo punto, dopo tutto questo, dice: io sono il Signore, il tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Teniamo conto di queste parole importanti: io sono il Signore, il tuo Dio. Tu non devi riconoscere altro Dio all'infuori di me, all'infuori di me non c'è Salvatore. E poi qui ci sarebbero molte cose che hanno una stretta attinenza anche spirituale anche per noi stessi, perché dice: io ti conobbi nel deserto, nel paese della grande eredità, quando avevano paura, avevano pasture e si saziavano, allora, vabbè, allora il loro cuore si inorgogliva, e anche il nostro, quando stiamo bene, che abbiamo tutto, tutto bene, abbiamo tante cose da fare, perciò mi dimenticarono. Perciò, poi il Signore continua e dice, però questo lo dice anche a noi, dice, è la tua perdizione essere contro di me. Qui dice Israele, ma noi ci possiamo sostituire contro il tuo aiuto. E poi ancora, poi un'altra cosa importante che leggiamo quando dice, ma dice, io potrei essere, io dice, li riscatterei dal soggiorno dei morti, li salverei dalla morte, sarei la tua peste o morte, sarei la tua distruzione o soggiorno dei morti, ma poi dice, ma il loro pentimento è nascosto ai miei occhi. Ecco, quindi non basta mettersi le sciarpe in testa, no? Ma vediamo ancora cosa ci vuole dire il Signore. Io leggerei ancora, non tantissimo, ma nel libro della Genesi, andiamo al capitolo 3, e ci sono, guardate, ci sono versetti dal 9 all'11, li leggo io. La storia la conoscete tutti, della disobbedienza di Adamo, di Eva, eccetera, eccetera. Dal versetto 9 dice, Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? E gli rispose, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo, e mi sono nascosto. Dio gli disse, chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? E mi fermo qua. E poi ancora, Esodo, secondo, Esodo 20, dall'1 al 7, li facciamo leggere a qualcun altro che vuole. Esodo dall'1 al 7.
Allora Dio pronunziò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Amen.
Direi che ricordiamoci ancora, ma non solo in questo passo, sentiamo che il Signore in più di un'occasione, quando si presenta, per esempio si è fatto conoscere a Mosè e dice io sono il Dio dei tuoi padri, dice io sono il Signore Dio tuo, e qua dice non ti prostrare davanti ad altri dei, eccetera, perché io sono il Signore il tuo Dio, sono un Dio geloso. E poi di nuovo questa cosa ritorna. E poi dobbiamo ricordarci che il Signore ce lo insegna, il Signore Gesù ce lo fa dire nel nuovo, cosiddetto, nel nuovo patto, quando per il primo comandamento mette in evidenza questo, adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente e con tutto se stesso. E mi fermo qua. Cari fratelli e sorelle, Quanti di noi veramente prendono sul serio queste parole che non sono le mie, ma che sono quelle del Signore? Perché noi siamo abituati, vedete, mal abituati, purtroppo. Vediamo come il Signore magari riesce a scavare, se riesce, dico no perché lui non, ma perché noi abbiamo una coscienza, abbiamo una libertà, abbiamo un cuore, siamo diversi da una macchina, siamo molto diversi. E dobbiamo chiedere al Signore, insegnaci bene a capire la parola Signore, la parola Signore. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. E teniamocene ben presente queste cose. Ma chiunque fa la volontà del Padre mio. E fa la volontà del Padre mio, com'è che si fa questa volontà? Adesso cerchiamo di capirci qualche cosa se possibile. Dio, sappiamo che Dio è Signore da sempre, indipendentemente da chi lo riconosce o da chi non lo riconosce. Questo non cambia. La sua gloria è senza fine da sempre, perché Egli è il creatore di tutte le cose, anche di quelle che noi non vediamo, dell'aria che respiriamo, di ogni cosa. Il problema della relazione con Lui comincia da subito. Abbiamo visto immediatamente, poc'anzi, che nel giardino dell'Eden, a un certo punto, l'uomo disobbedì. Disobbedì e che cosa ha fatto? Nel disobbedire ha rotto una relazione. E ha rotto la relazione che c'è tra Dio e l'uomo. Adamo si nascose subito dopo il peccato. Dopo aver rotto in autonomia, stiamo attenti, non è che l'ha rotto lui, perché in autonomia ha rotto la relazione con il suo creatore. Chi ha relazione con Dio non è una macchina, non è una macchina che non risponde più ai comandi, capito? Una macchina che non risponde più ai comandi, a un certo punto vai dal meccanico, dal retrato, gli fai cambiare i pezzi e poi torna, perché è una macchina. No? Della quale appunto si sostituiscono i pezzi. No, noi diciamo che l'uomo è una macchina perfetta, ma non è così preciso che sia una macchina perfetta, perché forse è il modo migliore per poterla qualificare in qualche maniera. L'uomo non è soltanto una macchina senza pari, l'uomo è dotato di intelligenza, di una volontà. Ecco come cambiano le cose, ecco perché questa è una cosa che ci dimentichiamo, c'è questa responsabilità, come dicevamo in altre occasioni. C'è una grande responsabilità da parte di tutti noi, perché siamo autonomi, perché siamo degli esseri diversi da ogni altra cosa. Noi non siamo delle bestie come molti vogliono fare, oggi siamo 50-50, no? Diritti degli uomini che non ci sono, diritti delle bestie, ci sono le manifestazioni che vanno per carità, ma noi non dobbiamo fare male a nessuno, neanche agli animali, non ha senso. Ma la sostanza è che è 50-50, no? Cioè non c'è più distinzione tra bestie e uomo, e questa è un'altra cosa molto grave. E come dicevamo in altre occasioni, questa volontà dell'uomo lo chiama a ragione o a colpa attraverso la propria responsabilità. Capire l'uomo, noi dobbiamo cercare di capire chi siamo, se no è un problema. Allora capire l'uomo, la sua natura, la sua essenza, ci porta a comprendere bene la sua relazione con Dio. Se noi riusciamo a capire queste cose, allora probabilmente cerchiamo di capire questa relazione. In ogni caso, non avere una relazione con Dio è una tragedia. In ogni caso, che tu sia credente o che tu non sia credente, in ogni caso non avere una relazione con Dio è una tragedia. C'è scritto, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Non avendo relazione con Dio, tu ti confidi naturalmente soltanto nell'uomo. L'uomo naturale, cari fratelli e sorelle, cioè l'uomo naturale, noi nasciamo sotto forma di uomo naturale, ha solo un'opinione di Dio. State attenti che sono cose li state perdendo? L'uomo naturale ha solo un'opinione di Dio. Dio esiste, Dio non esiste. Questo, Dio esiste, Dio non esiste. E anche l'uomo religioso fa la stessa cosa. Dice, l'uomo religioso cosa fa? Ha un'opinione di Dio. Capisci? L'uomo che ha un'opinione di Dio, che carino, quest'uomo che ha un'opinione di Dio, ma non ha una relazione. Egli sostanzialmente non lo conosce. Non so se la differenza è chiara. Gesù ha detto, io busso alla porta, chi mi apre entro e cenerò con lui ed egli con me. Ecco, c'è una relazione. Altri rigettano in ogni cosa l'idea della sua esistenza. Quindi neanche un'opinione, perché Dio non c'è, quindi non voglio avere neanche un'opinione. Per la soltezza del loro cuore essi fanno questo. E poi c'è scritto anche in Isaia, lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio. E poi abbiamo visto le risposte che il Signore dà anche nella lettera ai Romani, quando vedete che sta scritto con chiarezza che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà degli uomini, contro le loro ingiustizie, perché hanno mutato la gloria del corruttibile Dio in immagini simili, eccetera, eccetera, che conoscete bene e potete rileggervelo a casa. Il discorso sarebbe molto lungo, cari fratelli e sorelle, ma veniamo invece agli uomini che in qualche modo hanno avuto o hanno relazione con Dio. Questo è il problema. Allora, questo, il discorso che abbiamo fatto fino adesso è un discorso generale che riguarda tutti, in un modo o nell'altro. Sicuramente è una cosa grave avere un'opinione di Dio, perché o hai una relazione e allora sei benedetto. Se invece tu hai solo un'opinione, è dura la questione, è molto molto dura, cioè è terribile, perché sei abbandonato alla tua mente reproba, come dice la scrittura. Non c'è credente che non lo riconosca quale Signore. Non c'è credente che non lo riconosca quale Signore, però fermi, perché qui sembrerebbe facile la questione, sembrerebbe facile, perché è qui che comincia la tragedia. Di quelli che, superati i primi ostacoli, diciamo, ci sono degli ostacoli per arrivare a una relazione con Dio. Allora, i primi ostacoli sono, uno, il primo ostacolo è aver riconosciuto la sua esistenza. Il primo problema c'è, non c'è. Ma una volta che riconosco la sua esistenza, poi mi fermo lì, come la stragrande maggioranza di quelli che dicono di credere. No? Si fermano lì perché hanno riconosciuto l'esistenza di Dio. L'hanno riconosciuto e dice questo mi basta. Ma io credo che Dio c'è. Parlavo ieri con uno, ieri pomeriggio. Ma no, io credo che Dio c'è. Non so come si è definito. Vabbè, ma questo non è sufficiente. Non è sufficiente per niente. Due, aver superato l'idea di servirlo come nelle religioni. Una volta che hai capito che Dio c'è, che credi che Dio c'è, dici, adesso però, cioè, come faccio? Devo. Ho anche un'altra cosa, un altro vantaggio. Adesso che ho capito questo, ho superato l'idea di servirlo come si fa nelle religioni, anche quelle pagane, cioè attraverso le formule, attraverso tutte le funzioni che loro fanno. Tre, si ci trova davanti un altro problema. Superate questi due scogli, si ci trova davanti un altro problema. Si ci trova di fronte, cari fratelli e sorelle, al conflitto di interessi. Quindi, superati i due ostacoli, il terzo è un ostacolone, perché ci troviamo davanti a un conflitto di interessi. Cioè, il conflitto di interesse dice che, due punti, mi sta bene tutto quello che c'è scritto di lui e della sua volontà. Mi sta tutto bene fino a quando non confligge con il mio interesse personale e la mia volontà. Capite dov'è il problema? Qui sapete quante ne cadono? Sapete quando cadono dall'albero centinaia o migliaia di frutti? Qui un albero che li contiene? Che lo scossone del vento, dello spirito, li fa cadere e cadono e vanno per terra e non restano attaccate all'albero e perdono, non restano aggrappate all'albero della vita. Da qui poi partono le nostre preghiere, ipocrite, ipocrite. Vedo che l'assemblea è attenta. Che fanno riconoscere che abbiamo trasgredito la tua legge e nella sostanza dicono così: hai ragione, Signore, tu sei il Signore, mi devi perdonare, mi, tra virgolette, mi devi perdonare. Riconosco che ho sbagliato. Allora, scusa, di che stiamo parlando? Che sto sbagliando. E riconosco tutte queste cose. Le riconosco, terribile questa cosa. Sono certo che capirai, vedi il ragionamento dell'uomo. Sono certo che capirai, perché tu sei il Signore e io un povero peccatore. Tu mi devi capire. E nella mia natura essere ribelle è anche discolo. Sai, però ogni tanto mi dai qualche scappellotto, eh? E qui siamo molto vicini alla religione cattolica in queste cose, in questo modo di pensare. Ma tu mi devi capire. Perciò io sono certo che mi perdonerai. Sai perché? Ecco. Perché hai dato te stesso per me, hai dato il tuo figlio per me. Vorrei mica condannarmi per le mie opinioni, che poi non sono così diverse dalle tue, Signore. Non sono così diverse. Magari in qualche cosa. Solo, signore, che le mie opinioni sono solo che richiedono tempo. L'unico problema è che richiedono tempo. Vedete, cari fratelli e sorelle, questo modo di credere equivale a non riconoscere la signoria di Dio nella mia vita. Capite com'è la questione? Sembra facile, no? Ma non è. È facile se siamo semplici, altrimenti diventa complicato. Allora, tutto questo discorso, e se voi fate fatica a capire bene quello che stiamo dicendo, perché sapete, queste cose che stiamo dicendo scuotono l'albero e cadono tutti i frutti che non devono restare attaccati all'albero. Allora, questo modo di credere equivale a non riconoscere la signoria di Dio nella mia vita. Ed è questa la cosa importante. Non che sia importante, è una cosa grave. E dico questo, se non avete capito bene questa cosa qui, vi prego, mettetevi in preghiera, quando andate a casa, o non oggi, col vostro comodo, riascoltate il culto. Abbiamo questa possibilità di riascoltarlo. Questo, cari fratelli e sorelle, è il modo più pericoloso. Ancora più pericoloso della religione, capito? Perché nella religione si spera che cosa? Che quello che si fa nell'ignoranza e in buona fede, ed è anche vero, capito? Tant'è vero che molti che praticavano una religione poi sono arrivati a questi punti, fino alla speranza di una vera conversione. Quindi io sto nella religione, ma fino alla speranza di una nuova conversione. Non dice niente di diverso, mi pare sia l'Apostolo Pietro, che dice: voi vi siete convertiti dagli idoli all'Iddio vivente. La differenza è questa: voi vi siete convertiti dagli idoli all'Iddio vivente. È inutile che stiamo a dire, ma quello può essere un idolo, quell'altro c'è, non c'è. Chi riconosce la signoria di Dio nella propria vita, non ho bisogno di spiegargli quali sono gli idoli, perché li conosce da solo quali sono. Non per niente Geremia dice: il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa. Così. E fa dire queste cose non parla di suo. Queste cose vengono dallo Spirito del Signore, che conosce bene l'uomo, no? Gli dice, ma tu, dice, dove eri? No? Dice, cos'hai combinato al nostro amico Adamo? Molto amico Adamo, no? Quando gli dice, Dio chiamò l'uomo, gli dice, dove sei? Perché questo si nascondeva? È il nostro problema quello di nasconderci. Continuiamo a nasconderci, ci nascondiamo nelle parti più... Ma Dio, c'è scritto che davanti a Lui, nella luce, e neanche il buio, l'ombra, non è impossibile. Qualora tu, dice, mi nascondessi non so dove, fossi nascosto in qualsiasi parte più nascosta dell'universo, Dio lo saprebbe. E quindi il Signore lo sa, e dice, ma ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura. Ecco, e qui è successo un terremoto. Ho sentito la sua voce, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. È la parola di Dio che ci mette a nudo. Se riconosciamo la sua signoria, se non la riconosciamo, noi continueremo ad avere queste pezze che ci coprono. Dio disse, chi ti ha mostrato che eri nudo? Perché ero nudo? E mica c'è vergogna nella nudità. Ma lui si è vergognato, era nudo. Era nudo in tutto e per tutto davanti a Dio. E il Signore non è che lo sapeva già cosa avrebbe fatto Adamo, non stiamo lì a giocare. Il Signore lo sapeva già e gli ha detto, hai forse mangiato il frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? Ecco. Fino a quando avremmo accettato, non avremmo, cari fratelli e sorelle, accettato la Signoria di Dio nella nostra vita, noi siamo a rischio e pericolo. Ascoltatevi queste parole, riascoltatevi. Noi saremo a rischio e a pericolo. E pericolo perché abbiamo trascurato una così grande salvezza. Come è scritto? Abbiamo trascurato dice, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Convertitevi dagli idoli all'Iddio vivente. E soprattutto, ben sapendo che l'idolo più grande è il nostro io, è il nostro conflitto di interessi. Tutti i problemi sono qua, nel nostro conflitto. Noi possiamo fare tutti i percorsi che vogliamo. Poi quando siamo saliti, siamo proprio vicini davanti al Signore, ecco il problema. Non riusciamo a fare il salto dall'altra parte, perché abbiamo il conflitto di interessi che ce lo impedisce. E allora rimandiamo, dici sì, il posto è bellissimo, però adesso io sono qua, che faccio? Capito? C'ho tutte queste cose che mi piacciono, che non voglio, ma mai il Signore mica mi condannerà per queste poche cose, no? In fondo è morto per me, ecco come dicevamo prima, in fondo, ecco. Fratelli e sorelle, la cosa è dura, si fa per dire dura, ma meno male che il Signore ci parla. Il Signore non dovrebbe neanche ricordarcelo in un culto questo, perché tutti i credenti queste cose che sto dicendo le sanno bene, forse hanno bisogno che qualcuno le ricordi. A chi spetta il primato di ogni cosa e di chi è la Signoria? Il primo comandamento, cari fratelli e sorelle, non è a caso, cioè non è a caso che il Signore dica, il Signore Gesù ci insegni ad adorare il Padre. E non solo dicendo, adora il Signore Dio tuo, con tutta la mente tua, con tutta l'anima tua, con tutta la tua forza. E poi ci sarà il resto. Spero, cari fratelli e sorelle, che queste parole giungano a chi devono giungere. Spesso io personalmente mi chiedo, e chiedo al Signore, e sai, sono quelle domande che ti fai. Dove vanno a finire queste parole, Signore? Dove vanno a finire? Sempre. Prima avevo scritto spesso, ma poi il Signore mi ha detto no, non è spesso, è sempre. Vedi il seme della parola di Dio gettato senza sapere che fine farà. Sempre, non spesso, perché spesso non è esatto. Noi spesso, però non va bene, noi sempre, se lo facciamo, gettiamo il seme della parola di Dio senza sapere che fine faranno. Noi dobbiamo poi pregare, per questo, perché seme porti buon frutto, cioè questo poi tutto dipenderà dal Signore. Io ci penso a questo, dico, ma Signore, ma sono anni che, ma che facciamo? Ma io non devo chiedermi queste cose, non devo chiedermi. Ma sono un essere umano, ogni tanto dico, ma tutte queste parole, Signore, poi alla fine che succede? Questi si convertiranno, come faceva esattamente il profeta che andò a Ninive a predicare, esattamente il Giona, no? Che andò fino lì e diceva, ma poi vado fino là, ma poi questi si convertiranno. No, il Signore l'ha mandato lo stesso, non importa. In quel caso finì bene per gli abitanti di Ninive, no? Ma poi, dopo tutte queste domande, sento nel mio cuore, nel mio spirito, una cosa importante, cari fratelli e sorelle, molto importante, sento questo. Io sono il Signore Dio tuo. Questo mi basta. Io sono il Signore Dio tuo. Sapete, non avevo mai compreso bene questo. Questo è importante. Questo io sono il Signore Dio tuo funziona soltanto, ed è vero, soltanto se ho superato tutti questi scogli, compreso il mio conflitto di interessi. Quindi se questo è vero, questo mi dà una visione nuova. Cioè, una cosa che prima Israele era certo di questo, perché questo mi consola e mi rasserena. Dice, tu sei in mezzo alla tempesta, ma io sono il Signore Dio tuo. E se questo, cioè, il fatto è questo, nel momento che lo riconosco quello che mi stai dicendo, e so che questo è vero, che lui è il mio Signore, il mio Dio. Ma questo non può venire prima, ecco perché prima queste cose non le riconosci, fino a quando non hai cambiato veramente e non hai riconosciuto la signoria di Dio nella tua vita. Signore, non spetta a me tirare alcuna conclusione di nessun genere. A te il giudizio e la retribuzione. A me non spetta tirare. Quindi, se il Signore mi dice di far così, io faccio così e vado avanti così. E non importa cosa succederà. Se queste parole andranno dove devono andare, porteranno i risultati che devono portare. Non spetta a me. Non si può costruire su un altro fondamento che se non c'è scritto su Cristo il Signore, che è stato però obbediente fino alla morte della croce. Vedete quante cose dobbiamo imparare. È stato obbediente fino alla morte della croce, cioè dice, sì, tutto va bene, Signore, io predico per te, tutto quello che vuoi, io predico per te, si fa per dire. E poi a un certo punto, però il Signore Gesù, non è che era nessuno, è salito, è stato obbediente fino alla morte della croce. Prima che Mosè andasse in Egitto dal Faraone, gli fu detto, ecco, qui fratelli che bella sta cosa, gli fu detto, io sono il Signore Dio tuo, sono il Signore, no? Il Dio di Abramo, no? Di Isacco, e poi lui era Giacobbe, no, è di Giacobbe, scusate, no? E poi gli dice, io sono il Signore Dio tuo. Allora, fratelli e sorelle, benedetto chi riconosce queste parole, è benedetto chi riconosce questo Signore, queste parole, in una botte di ferro, ma una botte di ferro vera. Ecco che allora le parole, nessuno le rapirà dalla mia mano, sono veri, più veritiere di così non lo possono essere. Che grande consolazione riconoscere che io sono il Signore Dio tuo. Riconoscere il Signore come tuo Dio. Perché, sapete, solo è bello leggere le cose, ma il problema è sempre quello di riconoscerle, è quello di avere una relazione con Lui. Nel libro di Osea viene messa in evidenza la pazzia del cuore dell'uomo, cari fratelli e sorelle. Nonostante egli può essere messo al riparo sotto l'ala del Signore, preferisce gli idoli. E così siamo noi. Anziché voler essere messi, desiderare essere al riparo per sempre, noi preferiamo il conflitto di interessi. perché non vogliamo, non riconosciamo la signoria di Dio, e questo è il problema. Chi se ne frega delle chiese evangeliche o cattoliche o di qualsiasi genere, ma chi, cosa volete dire? Il vero problema è questo. Il vero problema è riconoscere la signoria del Signore, non veniamo a contarcela. Io non ci credo come credente, diversamente non ci posso credere. Diversamente ci sono tante fazioni di persone che è, ma il problema principale è superare questo scoglio. E lo scoglio è proprio questo, il nostro conflitto di interessi. Al momento portoci, no, però aspetta, come se io devo accettare completamente la tua volontà, hai ragione. Cioè, io non posso dire, Signore, che hai torto, perché tu sei Dio, però consentimi che io ho la mia opinione, no? E spero che presto sia domesticata. Vedremo, vedremo un pochettino più avanti. Questo è un discorso terribile. Hai ragione, tu sei il Signore, e mi devi perdonare, riconosco che ho sbagliato, cioè, proprio parliamo a tu per tu, così, però io sto nella mia opinione. L'idolo del nostro conflitto di interessi, anziché accettare la sovranità di Dio in tutte le nostre scelte. Non so se... Anziché accettare la sovranità di Dio in tutte le nostre scelte, abbiamo un conflitto di interessi. Dio rimane il Signore, in ogni caso, no? Anche quando disse ad Adamo che aveva trasgredito le sue leggi, che cosa avviene? Vogliamo un attimino riguardarlo. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse, Dio il Signore, cioè Dio il Signore, non uno qualsiasi, chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Signore e signori, in ogni caso comunque, però benedetto chi accetta la signoria di Dio nella propria vita, lo riconosce come tale, e lo riconosce attraverso poi questa meravigliosa relazione, perché se no Gesù avrebbe detto in vano, ecco chi bussa io entrerò, ce ne ho da lui ed egli con me. Cari fratelli e sorelle, qui siamo sempre davanti alla solita storia, o è vero o è falso? Sapete, c'è tutto un libro di indovinelli, se è vero o se è falso, no? E questo è il nostro problema principale. Allora, Dio rimane Signore in ogni caso, ma benedetto colui che riconosce la signoria di Dio in tutta la sua vita, riconosce questa signoria di Dio, il conflitto di interesse non deve più esistere, cioè non deve esistere più niente, non c'è più tra te e il Signore nessuna ombra, nessun impedimento, perché questo è un impedimento. Chi non riconosce la signoria di Dio, va a calza a meraviglia quello che le parole del Signore Gesù dice, non chi mi dice Signore, Signore, erediterà il regno dei cieli, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. Che dire, fratelli e sorelle? Si ruppe questa relazione all'inizio, perché Adamo ha deciso, lui, quello che era il suo interesse, quello che era la sua opinione, perché la sua è stata poi un'opinione. Dice, no, ma mi hanno detto, ma Dio cosa ti ha detto? Ti ha detto non mangiare di questo frutto dell'albero. E invece no, sua moglie gli ha detto, ma no. E così è successo, cari fratelli e sorelle. Ha avuto un'opinione. E le opinioni sono pericolose davanti a Dio, fratelli. Gravemente pericolose. Noi davanti a Dio non possiamo avere un'opinione. Non so se è difficile quello che sto dicendo. Non possiamo avere un'opinione davanti a Dio. C'è scritto che ogni bocca resterà chiusa davanti a Lui. Noi non possiamo avere un'opinione davanti a Dio. Se ognuno vuole avere dell'opinione, vada pure, dove preferisci, ma non davanti a Dio. No, questo non è possibile. E il Signore lo confermerà queste cose, perché lo conferma già nella sua parola. Dio, vedete, dopo questa rottura però ha nuovamente creato un ponte per chi vuole, capito? Dopo questa rottura, avere una relazione con lui ed avere pastura. Ecco, le mie pecore mi conoscono, no? entrano ed escono e hanno pastura. Dio ha nuovamente creato questo ponte dopo, lo sapeva già che l'avrebbe creato, che si chiama Gesù Cristo, il Messia, figlio di Israele. Dio ha nuovamente creato questo ponte e chi vuole venire venga e prenda gratuitamente dell'acqua della vita. Ma come per Adamo, così per chiunque lontano da Dio, perché non ha riconosciuto la sovranità di Dio? Il problema è sempre quello. È inutile che ce la giriamo, fratello. La religione non salva, le nostre opinioni non salvano. Non salvano, le nostre opinioni formano tante religioni, ma non salvano, formano tanta religione. Il problema è sempre quello. Quello di non riconoscere la sovranità di Dio nella propria vita e nella propria fede. Perché il problema non è solo la signoria della propria vita, perché chi lo riconosce solo la propria vita, cioè le cose che ha da fare, rischia di finire nel moralismo, perché non lo faccio perché questo non si fa. Ma il problema non è la signoria, la prima signoria, bisogna riconoscerla nella propria fede. È lì che poi cambia tutto. Perché se fai una cosa senza l'altra, sei menomato, sei, perché cammini zoppo, perché cammini con la fede da una parte e con la religione dall'altra, no? Zoppichi, capisci? Perché riconoscere la propria vita, chi è che domina la tua vita? Sicuramente deve essere la tua fede, non deve essere il resto. E allora la sovranità di Dio, benedetto che la riconosce nella propria vita e nella propria fede. Già, cari fratelli e sorelle, che nella propria fede deve essere... La propria fede è quella che deve essere sottomessa alla signoria di Dio, senza riserve, senza riserve. Allora potrai servire, potrai sentire nel tuo intimo le parole «Io sono il Signore Dio tuo». Allora sì che sai bene che il Signore è il tuo Dio. Se no, tu sai tante cose, ma il tuo Dio rimane là e tu rimani qua, non hai relazione con Lui, non c'è questo scambio. Cioè, tuo Dio rimane sempre un Dio da pregare lontano, molto lontano, e non è un Dio che col quale scambi non le tue opinioni, ma la tua relazione con Lui, perché l'hai messo al primo posto in tutto e per tutto. Allora, solo allora, tu sentirai questa parola, la riconoscerai, io sono il Signore, il tuo Dio. Cioè è Dio stesso che ti riconosce, vedete, è Dio stesso che ti riconosce, che dice io sono il Signore, il Dio tuo. Lui, benedetto, il Signore, a chi dice questo, chi può essere più benedetto di così? Cioè Dio stesso che ti riconosce quale figlio e tu lo riconosci quale Signore e Padre, capito? Ma non a parole, perché veramente riconosci questa cosa. Allora si capiscono le parole, come dicevamo prima, nessuno li rapirà dalla mia mano. È solo allora che nessuno li rapirà dalla mia mano. Ma prima, se tu non sei nelle mani del Signore, non sei nel seno di Dio, non sei nelle sue mani, com'è possibile? Tu sei in balia di tutti i lupi che circolano, sei in balia di questo mondo, capisci? Che ti creerà delle difficoltà da un momento all'altro. Ma se tu hai questo, caro fratello, cara sorella, come forza della tua fede, allora, solo allora, troverai la porta aperta a tutte le tue richieste e le difese del Signore si schiereranno attorno a te, attorno alla tua vita, e nessuno potrà non solo rapirti dalla sua mano, ma con tutte le conseguenze, perché allora sentirai la sua voce dire... Io sono il Signore Dio tuo, non temere, non temere. Io sono il Signore Dio tuo, non temere. Cosa potrà farmi l'uomo? Ecco come le cose cambiano. Nessuno abbia solo un'opinione di Dio, per fratelli e sorelle. Anzi, avere un'opinione di Dio è una cosa molto pericolosa ed è grandemente arrogante. Ma tutti abbiano una relazione vera, è una dipendenza vera dal Signore, ma dobbiamo far dipendere prima la nostra fede da Lui, perché la nostra fede, se non dipende da Lui, sicuramente ci creerà un mucchio di problemi. Bene, io spero che le parole del Signore ancora una volta ci abbiano spinto in avanti, e non nel rimescolare la solita minestra riscaldata, no? Ma ci hanno fatto fare, io penso, a me personalmente hanno fatto fare un passo in avanti, nel senso che mi hanno permesso di considerare delle cose che non le consideravo prima, ma non perché ci sono arrivato col ragionamento, perché col ragionamento non ci arrivo mai, ma proprio, ma mi dovete credere, no, non posso raccontarvi altro. E quindi sia benedetto il Signore, perché le cose che dice, le dice perché ama i suoi e coloro i quali riconoscono la sua signoria. Allora, benedetto chiunque ha come Signore il Dio di Israele.
Amen. Amen.